Okay. Io non so se voi vi siete mai trovati, c'è un detto italiano che dice dalle stelle alle stalle, no? In Italia si usa, è un po' un gioco di parole perché cambiando semplicemente delle vocali cambia la situazione. In pratica è un modo di dire per dire che un giorno tu sei al top, vieni considerato grande e nel breve tempo invece tu cadi per terra, vieni completamente ribaltato nell'opinione degli altri. È un passaggio, questo detto è un passaggio che indica il passaggio dal successo al fallimento. E succede spesso, che ne so, nello sport, no? Noi abbiamo oggi magari dei campioni che giocano un giorno in una squadra, fanno dei gol. Quest'oggi le persone li investirebbero come degli dèi e poi domani hanno un'altra prestazione e la gente subito che gli si scaglia contro perché non li stanno divertendo. E succede un po' in tutti i campi della vita, può succedere in tutti i campi nella vita, soprattutto quando tu non sei più quello che la gente si aspetta che tu sia. Quando le aspettative delle persone vengono in un certo modo deluse, allora le persone ti portano dalle stelle alle stalle. E non importa tutto quello che è stato fatto in precedenza. Spesso dalle stelle alle stalle si passa perché manca la riconoscenza. E anche Gesù sperimentò questo stato di cose. Il suo ministero si potrebbe dividere in due parti, un ministero iniziale di grande successo, perché grandi folle lo seguivano, un successo supportato anche da tanti eventi che ovviamente fecero da cassa di risonanza e di curiosità verso questo uomo che andava in giro per Israele guarendo le persone. Invece una seconda parte di ministero dove a fronte di insegnamenti sempre più diciamo che non soddisfacevano la sete materiale delle persone, questo uomo viene pian piano respinto. Sempre di più c'è una classe sacerdotale che incomincia a fargli una posizione tale che lo porterà alla morte di croce. Lo scopo del Vangelo di Giovanni, l'abbiamo detto, ripetuto un sacco di volte, dice che Giovanni ha scritto questo Vangelo dicendo che Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Cioè Giovanni non scrive un Vangelo per mostrare la straordinarietà di Gesù nel fare i miracoli, infatti ne racchiude solo otto. È un Vangelo povero di eventi e molto ricco invece di discorsi nei quali Gesù afferma molto la sua divinità. Lo scopo di Giovanni nel scrivere questo Vangelo è far credere i suoi lettori, far credere che Gesù è il figlio di Dio. Questo è il motivo che spinge Giovanni, lo scopo dichiarato di questo Vangelo. Credere che il Figlio di Dio per ricevere il dono della vita eterna, per sfuggire al giudizio di Dio, per ricevere lo Spirito Santo, per essere liberati dall'oscurità spirituale. Sebbene lo scopo di Giovanni è che i suoi lettori possano credere, non tutti crederanno. E già questa situazione il Signore Gesù lo provò perché nel suo peregrinare per Israele non trovò sempre fede nelle persone che incontrava. trovò spesso molta incredulità. Però ci sono diversi tipi di incredulità, non sempre tutta l'incredulità ha delle radici uguali. Ci può essere l'incredulità, ci sono diversi tipi di incredulità. L'incredulità è il peccato che condanna l'uomo. Noi non saremo condannati all'inferno per quello che faremo, non perché stiamo facendo omicidi, quello che volete di brutto, qualsiasi cosa eticamente riprovevole, ma saremo condannati semplicemente per essere increduli di fronte a Gesù Cristo. Non serve perciò che noi ci macchiamo di qualcosa di particolare, che peraltro già facciamo, ma saremo condannati appunto per incredulità. E come detto, ci possono essere diversi livelli di incredulità. Ci può essere l'incredulità per mancanza di conoscenza. Uno non crede perché non conosce, non sa esattamente nulla di Dio e di Gesù Cristo, però in un certo modo ha un cuore pronto a recepire le cose di Dio. E nel Vangelo di Giovanni abbiamo visto all'inizio come Andrea e Giovanni insieme a Giovanni Battista, come incontrarono Gesù, subito lo seguirono. Ci può essere incredulità perché c'è necessità di comprendere cose più profonde. Non crede perché ha bisogno di elementi su cosa credere. Il peccato, il perdono, il ravvedimento, eccetera, eccetera, eccetera. Deve ascoltare molto di più le cose di Dio e di Gesù. È il caso della donna samaritana. Vi ricordate? Gesù attraverso questo incontro lo porta a far pensare questa donna che lei doveva avere un bisogno spirituale e doveva essere perdonata. Ma poi c'è anche l'incredulità negli uomini che è causata dalla mancanza di prove. Non crede perché alcuni si chiedono: chi mi dimostra che ciò che dice è vero? Come faccio io a credere? Come faccio a sapere che quello che tu stai dicendo, quello che è scritto, è vero? Era una domanda che facevano anche spesso a Gesù. Conoscono informazioni su Cristo, conoscono tante cose, ma vogliono prove, vogliono toccare un qualcosa di sensazionale. E Gesù dice, Gesù fece molti miracoli nel corso del suo passaggio terreno e dice che le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimonio di me che il Padre mi ha mandato. Gesù faceva questi miracoli per dimostrare la sua deità. Ma non sempre questi miracoli portano a una fede. Infine c'è un'incredulità che può vedere e sentire tutto quello che si può dimostrare, ma rimane tale perché c'è un cuore ribelle. Non è interessato alla verità e neanche nessun fatto, per quanto grandioso, lo smuoverà dall'essere ribelle a Dio. Nessuna conoscenza, nessuna informazione, nessuna prova lo potrà e ne vorrà essere convinto. Vede tutto, ma rifiuta in maniera deliberata, vuole rimanere incredulo. Gesù condanna questo tipo di incredulità, perché in Giovanni 8:24 dice: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E appunto non saranno le prove, non saranno questi miracoli a creare fede. Gesù operava miracoli, scacciava demoni, ma veniva accusato di cosa? Costui schiaccia i demoni per aiuto di Belzebù. Non negavano il fatto miracoloso, ma attribuivano il suo potere addirittura a Belzebù. erano ostinati, non volevano vedere. Ed è una forma più pericolosa, nasce nei cuori di coloro che pensano di possedere una giustizia propria. Io mi salverò con la mia giustizia. Non hanno bisogno di un salvatore. E oggi vedremo due situazioni che riguardano questi ultimi due tipi di incredulità. Due miracoli che segnano un passaggio all'interno del Vangelo di Giovanni, un passaggio in questo ministero di Gesù da un ministero di successo all'inizio del rifiuto. Da qua in avanti Gesù incontrerà sempre di più opposizione. Per cui apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, e leggeremo dal versetto 43. Dice: trascorsi quei due giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli, ubbidito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. L'ufficiale del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli disse: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò loro a che ora avesse incominciato a star meglio, ed essi gli risposero: ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato. Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso, tornando dalla Giudea in Galilea. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e ci dava l'acqua. Il primo che discendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarita di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito, e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Come detto, la lettura di oggi ci porta dal successo del ministero all'inizio del rifiuto del Messia, di questo tipo di Messia. E Giovanni fino adesso ci ha descritto degli incontri molto positivi: Andrea con Giovanni, Pietro, Natanaele, Filippo, le nozze di Cana, Nicodemo, la donna samaritana, tutte persone che incontrano Gesù e in un certo modo credono in Gesù. E oggi invece con la lettura di oggi siamo un po' nella linea di confine. Si conclude, come dire, una certa fase di successo e se ne apre una nuova. Come vediamo, come abbiamo finito di leggere, ci sono delle persone che non vogliono credere, anzi si oppongono chiaramente, in maniera deliberata, a Cristo. E oggi vedremo l'incredulità che ha bisogno di prove e l'incredulità che invece si ostina di fronte all'evidenza. Guardate versetto 43. Trascorsi quei due giorni, vi ricordate, Gesù aveva, nell'ultima volta che abbiamo visto, aveva passato due giorni in Sicar in occasione dell'incontro con la donna samaritana. Stette due giorni perché questi samaritani erano assetati delle parole di Gesù. Dice: trascorsi quei due giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Fu accolto non perché credevano in lui, ma per la sua fama. Dice che fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa. Giovanni non ci descrive che cosa, ci dice solo che lui fece molti altri miracoli. E questi Galilei erano curiosi, volevano vedere qualcosa di speciale. La loro accoglienza, si può dire, è una forma di accoglienza superficiale. Volevano vedere qualcosa strano, non erano interessati a un Gesù predicatore. Un po' come quando presenti, non so se vi è mai capitato di parlare di Gesù a persone, fin quando presenti un Gesù, a volte si dice: ma Gesù sistemerà la tua vita. Le persone si mostrano curiose, vogliono, sono desiderose di un Dio che può sistemare la loro esistenza. Ascoltano, valutano se ciò possa essere una fonte di guadagno e pensano che il Vangelo possa sistemare tutto ciò che non funziona. Se presenti un Gesù che può far star meglio, la conversazione andrà avanti. Vogliono un Dio che possa farli vivere meglio. È certo che vogliono questo Dio. Se tu presenti un Gesù che sistema queste cose, tutti vogliono un Dio che aiuti. Quando poi scoprono il vero Vangelo, quella salvezza con tutto ciò che ne deriva, quando si parlerà di peccato e vai nel profondo, molti abbandoneranno. Non sono interessati a queste cose. Non vogliono un Dio che entra nella loro vita per ribaltare determinate cose. Non sono interessati ad allontanarsi dal peccato. Ma per riprendere la nostra lettura, versetto 46 dice che egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. E quale contrasto con la situazione, con la scena che Giovanni ci aveva appena descritto dei samaritani. I samaritani erano stati pronti ad ascoltare e credere in Gesù, e qua invece abbiamo dei Galilei che invece vogliono vedere dei segni. E c'è questa scena di un ufficiale del re che arriva da Capernaum. Capernaum dista circa 25 chilometri da Cana. Sente che Gesù è a Cana, e questo ufficiale del re, un ufficiale del re Antipa, non era il vero re, era il tetrarca che comandava la Galilea, ha un figlio che è un figlio malato. E immaginatevi questo padre, un ufficiale del re, avrà avuto modo di poter cercare di guarire suo figlio con tutti i migliori metodi allora conosciuti. Nessuno era riuscito a risolvere il problema di suo figlio, e come ultima spiaggia questo ufficiale ripone la sua speranza In questo uomo che si dice possa abbia cambiato l'acqua in vino, e se può cambiare l'acqua in vino, forse può anche guarire mio figlio. Sono considerazioni umane e plausibili di questo ufficiale. E così parte e va da Gesù, andando Gesù e lo pregò di andare a Capernaum da suo figlio. Pensate, un ufficiale del re che va a chiamare un figlio di un falegname, no? Lui che era un alto ufficiale di corte. La sua speranza di questo ufficiale era che Gesù potesse guarire suo figlio. Non era interessato alla salvezza di suo figlio né alla sua. Non c'è una motivazione spirituale che spinge questo uomo ad andare a Gesù. Lui vuole e cerca da Gesù solo e esclusivamente che suo figlio venga guarito. E come detto, aveva sentito sicuramente di questo uomo che aveva dei particolari poteri e aveva in un certo modo una forma di fede, una fede debole che si fondava solo sui suoi ragionamenti. Pensate che chiama Gesù e dice: vieni con me prima che mio figlio muoia. Questo uomo pensa che Gesù debba essere fisicamente presente di fronte a suo figlio e pensa che questo, che Gesù possa guarire suo figlio solo se suo figlio vive. Se muore, Gesù non ha un potere sulla morte. Ed è un uomo un po' diverso da altri incontri che Gesù farà. Vi ricordate il centurione? Il centurione è un uomo che in situazioni simili, in occasione di un aiuto del suo servo, chiama Gesù ma dice: non entrare neanche nella mia casa. Lui è consapevole che Gesù non può non essere presente in quella casa. E Gesù lo loda perché aveva una fede grande. Oppure della donna sirofenicia che aveva una figlia indemoniata, l'aveva a casa ed era convinto che Gesù a distanza avrebbe potuto risolvere il suo problema. Invece questo ufficiale ha un modo di credere che è tutto suo e dice: no, Gesù deve venire materialmente a casa mia. E come detto, questo ufficiale non sta cercando verità spirituali. E al versetto 18 Gesù dice: se non vedete segni e prodigi, voi non crederete. È un po' un monito che Gesù fa a tutti coloro che erano presenti in quel momento. La vostra fede non si accenderà se non vedete qualcosa di particolare. E Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. E Gesù non rispose alla preghiera di questo uomo secondo come lui l'aveva chiesta. Questo uomo l'aveva pregato di andare a casa sua e Gesù in pratica lo sta rimandando a casa senza di lui. Va, tuo figlio vive, io non verrò a casa con te. Si limitò a rispondere alla sua preghiera, ma non alle condizioni dell'ufficiale. E sebbene Gesù rispose a quella preghiera, ora l'ufficiale era chiamato a credere a questa frase di Gesù: va, tuo figlio vive. Gesù gli dà un ordine: vai. Gesù sta mostrando non solo di essere un medico speciale, sta mostrando che lui aveva potere sulla vita e sulla morte. Non importa se tuo figlio, è come se gli stesse dicendo: non importa se tuo figlio muore, io posso dargli la vita. Non importa se io sono lì, io posso agire anche da qua, perché Dio è il Dio dell'impossibile. Non importa se io non faccio le cose come tu vuoi, io agirò. E quindi vediamo un Gesù che opera senza riti, senza altre cose, solo questa promessa. E perché colui che è partecipato alla creazione non ha bisogno di nulla per dare la vita, gli basta semplicemente la parola. Gesù inviò l'ufficiale a casa solo con una promessa: tuo figlio vive. E ora questo uomo doveva ritornare a casa armato di questa solo di questa speranza. Immaginatevi 25 chilometri a piedi, facendo un rapido calcolo, 3-4 ore di cammino con il dubbio, no? Immaginate se io fossi stato l'ufficiale, quale angoscia in quel percorso di ritorno. Forse anche un certo tipo di delusione, non ha fatto quello che mi aspettavo. E mentre, versetto 51, dice, mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio, ed essi gli risposero, ieri all'ora settima la febbre lo lasciò. Così il padre riconobbe che la guarigione era venuta nell'ora che Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Nel tornare indietro, questo uomo, questo ufficiale, incontra i suoi servi che gli vanno incontro. Suo figlio è stato guarito, c'è grande gioia, questi servi non stanno più nella loro pelle e corrono incontro a questo padre desideroso di portargli delle buone notizie. Suo figlio era guarito, viveva, ed era guarito in maniera istantanea. Un caso? A che ora è successa questa guarigione? Chiede il padre. Forse aveva ancora qualche dubbio, forse quando è avvenuta questa cosa? E gli dicono alla settima ora che lui riconosce che è il momento nel quale Gesù gli dice tuo figlio vive. Sa che quello è il momento esatto nel quale il Dio Gesù ha operato in suo favore. E questa conferma porta questo uomo al vero miracolo in questa situazione. Credettero lui e la sua casa. L'ufficiale non si dimenticò di Gesù. A volte le persone invocano grazia, anche coloro che non credono. Quante volte io per primo ci siamo trovati nelle difficoltà, chiediamo aiuto a un Dio e poi quando a volte Dio risponde, poi torniamo alla vita di prima. Questo ufficiale non si dimenticò di Gesù e credette lui e la sua famiglia. E Giovanni ci dice che Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Con questo miracolo Gesù mostrò la sua divinità. Giovanni lo chiama il secondo segno di questo Vangelo. Dopo aver dimostrato che poteva cambiare l'essenza delle cose, l'acqua in vino, ora stava dimostrando che era in suo potere conferire la vita e soprattutto la vita eterna anche a questa famiglia. Gesù trasformò una situazione di quasi incredulità in fede. Volle concedere questa grazia. Giovanni non scrive questo miracolo per dare speranza di guarigione ai lettori. Non esalta neanche il miracolo in sé. È concentrato sui suoi effetti, cioè questo evento che crea fede, e sempre Giovanni ha questo scopo, far credere di come Gesù può dare la vita e la vita eterna. E non so, ma forse anche a te quest'oggi Gesù può dare la vita, può svegliarti dalla morte spirituale. Gesù non fece altri miracoli in Galilea. Se ne andò, se ne tornò, perché come vedremo tornò a Gerusalemme. Non cercò fama tra i suoi. In un episodio analogo, Gesù nella sinagoga di Nazareth, quando dopo aver letto un passaggio di Isaia, disse «Io sono quell'uomo». Nazareth esulta e dice ok, facci adesso dei segni, e lui non fa niente e allora viene portato sul ciglio di una collina per essere gettato giù. Vedete come Gesù non è mai interessato a creare questo tipo di fede. E così la scena si sposta a Gerusalemme, dove invece incontrerà un'incredulità ostinata. Giovanni scrive che dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vediamo in questi solo 4-5 capitoli come Gesù è in costante movimento. Gerusalemme, Cana, Samaria, un sacco di chilometri, non aveva una macchina, non aveva il jet privato. E pensate come le distanze potessero essere veramente una difficoltà, una difficoltà. Giovanni ci mostra Gesù che è costantemente in azione perché ha degli obiettivi, sta perseguendo gli obiettivi del Padre. Si muove costantemente alla ricerca di anime e sale a Gerusalemme per una festa della quale Giovanni non ci dice quale. E c'è una situazione particolare, guardate dal versetto 2. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Questa porta delle pecore era una porta che era in prossimità del Tempio. Era chiamata la porta delle pecore perché le pecore necessarie per i sacrifici all'interno del Tempio venivano introdotte in Gerusalemme attraverso questa porta. E queste pecore venivano lavate in questa vasca, no? Venivano lavate prima di essere presentate nel Tempio come sacrificio, venivano lavate in questa vasca. E questa vasca è circondata da 5 portici, dove Giovanni ci descrive una situazione, molto particolare. È pieno di un sacco di gente malata. Dice che c'erano zoppi, ciechi, un gran numero di infermi, di paralitici, erano tutti lì perché stavano aspettando un qualcosa. C'era una credenza, una superstizione, una forma di paganesimo in questi uomini. Si diceva che quando l'acqua si agitava, un angelo la stava agitando e il primo che vi entrava sarebbe stato guarito. Questi zoppi, questi malati, sono vicino al Tempio, ma in un certo modo stanno aspettando un intervento quasi pagano. È un po' come se fosse una moderna Lourdes, no? Dove si parla a volte anche di Dio, di Gesù, ma la gente è animata da qualcos'altro. Ed era un luogo, come detto, un luogo dove le pecore venivano lavate, dove queste persone stazionavano per lungo tempo. Immaginatevi questo luogo. Si dice che la gente bene di Gerusalemme non osava metterci piede, perché era piena di disperati. Immaginatevi la sporcizia e l'odore. Un luogo dove la vasca di Betesda viene di In ebraico significa vasca di misericordia, un luogo dove non esisteva invece misericordia da parte degli uomini verso questi disperati. E appunto c'era questa credenza e questa attesa di un miracolo di guarigione. E secondo questa credenza, solo il primo poteva beneficiare di questo miracolo. Se ti buttavi per secondo, mi dispiace, non ce la facevi. Dovevi essere pronto, dovevi essere più veloce, dovevi trovare un modo per essere prima di tutti gli altri. E qua c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Perché Gesù passò di lì? Perché Giovanni ci scrive che là c'era un uomo che era fermo da 38 anni. Nonostante ci sia un quadro di disperazione, Giovanni focalizza l'attenzione solo su un solo uomo. Là c'era questo uomo. Pensate la vita di questo uomo, 38 anni che è infermo. Una vita si potrebbe dire, una vita ad aspettare che lui potesse cambiare la sua esistenza. ed essendo infermo, quasi sta vicino a questa vasca, ma quali sono le speranze di essere guarito? Praticamente zero, perché se il primo doveva buttarsi, e lui che era infermo non ha grandi possibilità. E Gesù va da questo uomo, e potremmo chiederci, perché Gesù va proprio da questo uomo? Non era pieno di malati? Perché Gesù non si rivolge a tutti i malati? E Giovanni non spiega nulla di tutto questo. Non ci dice che questo uomo ha dei meriti speciali. Non è il primo della lista, non è quello che è da più tempo che sta lì, non è quello che ha più fede di tutti gli altri o che è più vicino a Dio. Giovanni ci mostra solo la sovranità di Gesù di rivolgersi a Lui e unicamente a Lui. L'episodio ci mostra che Gesù non è interessato agli altri malati, non è interessato a farsi pubblicità, ha uno scopo, un obiettivo che Giovanni ci descriverà profondamente. E Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Gesù sapeva tutto di lui, sapeva che da lungo tempo stava così. Già prima Giovanni ci aveva detto che quando Gesù incontra la donna samaritana sapeva il passato di questa donna samaritana, sapeva dei suoi precedenti cinque mariti e della sua convivenza attuale, e qua Giovanni ci dice che Gesù sapeva di questo uomo tutto il suo passato e gli fa una domanda strana: vuoi guarire? Ma certo che voglio guarire. Ma che domande fa Gesù? Era lì apposta. Vuoi guarire? Sembra una domanda, oserei dire, concedetemelo, un po' stupida. Ma certo che vuole guarire. Quale uomo non vorrebbe guarire dopo 38 anni di sofferenza? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Lui riconosce che certo io voglio guarire, ma lui è ancora concentrato nell'entrare nella vasca. E non c'è nessuno che mi può aiutare, non ho una squadra che op si muove l'acqua e mi scaraventa dentro, non ho nessuno e perciò non avrò la possibilità di guarire. Lui pensava che l'unica fonte di guarigione fosse ancora questa forma di paganesimo. E questo infermo era concentrato solo sulla sua condizione fisica, la sua unica, però coltivava ancora questa speranza di entrare nella vasca. Non conosce niente di Gesù, non può sperare nulla in quell'uomo, né ci spera. Avrà pensato che un uomo che fa domande strane. Quasi sembrerebbe una provocazione questa domanda. Immaginatevi se voi doveste trovare uno zoppo, un infermo da 38 anni e andate là e gli chiedete: vuoi guarire? Come pensate che reagirebbe? Non penso proprio bene. Forse si potrebbe sentire anche preso in giro sotto un certo punto di vista. Che forse Gesù era andato a dargli fastidio? E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Vuoi davvero guarire? Davvero vuoi guarire? Bene, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gesù risponde con tre ordini: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Forse Gesù non si rende conto che questo uomo è 38 anni che non stava in piedi. È una vita che era infermo. E poi questo uomo infermo ancora stava desiderando entrare nella vasca. Ma Gesù lo portò a un bivio. È un po' una sorta di sfida. Credi alle mie parole. Vuoi davvero guarire? È una sfida. Dimenticati la vasca e fai quello che ti dico io. Come poteva alzarsi questo uomo? Quali possibilità aveva? 38 anni infermo non era vittima di un'illusione, era impossibile alzarsi. Come poteva prendere il suo lettuccio? Come poteva camminare questo uomo? Eppure, in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quell'uomo fu guarito prima di agire. E anche lui guarì in maniera istantanea, sempre quando Gesù guarisce, guarisce in maniera subito, istantaneamente. Non c'è una terapia, non c'è una cura, non c'è un qualcosa, guarisce istantaneamente. E questo uomo si alza, cammina, prende il suo lettuccio, miracolo, senza riabilitazione. Qualcuno di voi si è mai rotto una gamba o un braccio? Provate a stare 30 giorni con il gesso e poi provate a muovere quell'arto. Non ci riuscirete. Non, il muscolo si assottiglia, vi farà un male incredibile. In soli 30 giorni si perde l'uso di quell'arto. Abbiamo bisogno di una riabilitazione. E ora Gesù sta dicendo a un uomo infermo di 38 anni, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai. È una grande sfida. Come avrebbe potuto farcela? Ma Gesù è Dio e può ogni cosa. Può guarire immediatamente e rendere questo infermo un uomo completamente ristabilito. E gli altri malati? Perché Gesù non guarì gli altri malati? Non era interessato alla loro vita, al loro benessere. Non avrebbe potuto guarire tutti così che a Gerusalemme, durante la festa, wow, abbiamo il Messia che sta guarendo tutti, che grande pubblicità. Il suo ministero non sarebbe stato più di successo, ma non fece nulla di tutto questo. Prendi il tuo lettuccio. A cosa gli sarebbe servito il suo lettuccio? E pensate voi, se Gesù vi guarisse, l'ultima cosa che vi viene in mente di prendere è il proprio lettuccio. O no? Io non vorrei più questa cosa qua. Non mi serve più, ma Gesù lo comandò di fare questa cosa. E questo mostra anche, in un certo modo, l'agire di Dio. Spesso sentiamo, dobbiamo pregare, Dio farà, abbiamo questa speranza. Spesso citiamo che crediamo in un Dio che cambia le cose senza che noi dobbiamo fare nulla. Invece qua vediamo di un Gesù che dice a questo infermo, alzati, cammina, prendi il tuo lettuccio, datti da fare. Spesso quando Dio risponde alle preghiere ti chiama all'azione, non ti lascia tranquillo a casa propria. Ma il prendere questo lettuccio ebbe delle conseguenze. Infatti il racconto va avanti e dice che quel giorno era sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Guardate i giudei, uomini senza misericordia. 38 anni l'hanno visto che era infermo, dovevano esultare per questo miracolo, per questa guarigione. Eppure, nel vedere questo miracolo, cosa esprimono? Condanna. Tu stai facendo una cosa sbagliata. Non ti è permesso portare oggi di sabato il lettuccio. Peraltro, da un punto di vista scritturale, non stava peccando. Erano delle regole umane che loro non potevano portare delle cose. La Bibbia ci esprime nel giorno di sabato di non fare dei lavori che possono arrecarci del guadagno, non nel non portare delle cose. Gesù non l'avrebbe portato a peccare. E l'infermo si giustifica? Colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed essi gli domandarono chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molto gente. Pensate, l'infermo non sapeva neanche chi l'aveva guarito. Ha incontrato una persona strana che lo ha invitato a fare una cosa particolare, ma non sapeva nulla di Gesù, non conosce neanche il suo nome e non sapeva neanche il perché l'aveva guarito. Sapeva solo che lo aveva invitato a fare o l'aveva sfidato a credere alle sue parole. Questo miracolo non ebbe luogo per generare fede, non ebbe luogo per mostrare che Gesù è un guaritore, anche se lui può guarire. Giovanni non lo inserisce con lo scopo di inviare i suoi lettori a sperare che Gesù agisca in proprio favore. Questo miracolo ha l'obiettivo di creare discussione. Sta gettando le basi del rifiuto verso Cristo. Non esalta un Gesù guaritore, né spinge malati a ricorrere a lui, né ha guarito poi in fondo solo uno, perché non tutti. Questo miracolo stava generando una situazione particolare e, come detto, sta creando i presupposti per lo scontro contro i farisei. Perché da qua, e lo vedremo prossimamente, Gesù farà un lungo discorso rivolto unicamente a loro. Eppure, più tardi, nel versetto 14, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Quindi abbiamo questo incontro, Gesù lo ritrova al Tempio, e Gesù lo ammonisce severamente: cambia vita e non peccare più. Gli dice: non peccare più, che non ti accada di peggio. Gesù lo sta invitando ad abbandonare il peccato e lo sta ammonendo perché le conseguenze potrebbero essere più gravi. Beh, potremmo dire: forse una malattia più grave, forse un'infermità ancora più crudele. Beh, la cosa peggiore che poteva accadergli, come per tutta l'umanità, è l'inferno. Vai, non peccare più, mostra i segni di una nuova nascita. Se hai creduto in Gesù, non puoi vivere una vita amando il peccato. Non peccare più non sta dicendo che, se lo sappiamo tutti, che se pecchiamo siamo perduti, ma il punto è, stava invitando questo malato a un cambiamento drastico della propria vita. Questo ci mostra anche che dobbiamo avere misericordia verso i malati, ma i malati hanno un cuore esattamente identico ai sani. Desiderano le stesse cose sbagliate, solo che sono infermi e possono non avere le stesse possibilità di fare. Ma Gesù in un certo modo li mette tutti allo stesso livello. Non sappiamo se questo infermo credette, perché il racconto non si concentra più su questa persona. Certo è che nel trovarlo nel Tempio, questo uomo, forse lo troviamo da una forma di paganesimo al centro dell'adorazione di Dio per quello che era questo tempo. Va e non peccare più. Se continui ad amare il peccato, a vivere nel peccato, dimostra che non hai sperimentato la nuova nascita e ti stai dirigendo verso l'inferno. Questo miracolo ebbe delle conseguenze: una incredulità ostinata per tutti coloro che assistettero, che non si arrende neanche di fronte all'evidenza. Infatti, dice, Giovanni scrive, per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Non solo erano increduli, ma addirittura omicidi, lo volevano uccidere. Anziché andare da Gesù per essere guariti nell'anima, adesso lo vogliono proprio eliminare, lo devono far sparire. E in un certo modo anche tu cerchi di uccidere Gesù. anche tu vorresti eliminarlo quando mette in luce le cose negative del nostro cuore? Quante volte di fronte alla verità noi troviamo delle scappatoie? In quel momento è come se stessimo uccidendo Gesù. Non è quel Dio che tu ti aspetti? Non risponde alle tue aspettative, per questo che vuoi eliminare Gesù? E da qua in avanti, come detto, Giovanni ci mostrerà il conflitto tra Gesù e coloro che rifiutavano di credere. Ma oggi il passo ci ha mostrato quanta incredulità possa annidarsi nel cuore dell'uomo. A volte sentiamo dire: se non vedo, non credo. Beh, non è vero, perché il fatto di oggi ci mostra che questi uomini videro e non vollero credere. Gesù riprese Tommaso, vi ricordate? Dice, lo sgridò perché Tommaso voleva delle prove e gli disse: beati coloro che non vedranno e crederanno. Il cuore dell'uomo è ribelle, perciò ha bisogno di una nascita dall'alto. Forse in alcuni cuori ci può essere anche una religiosità, come i giudei di allora, ma fratelli, non facciamoci ingannare. Questi cuori non vogliono né amano la verità, né la ricercano, nemmeno cederanno di fronte all'evidenza, nemmeno di fronte a questo Gesù che con questi due miracoli, nemmeno quando lui mostra tutta la sua divinità. Gesù ha ogni cosa nelle sue mani e sta, attraverso questo racconto, Giovanni ci chiama a credere nel Gesù che è Dio, che lui ha potere su ogni cosa. Lui dirige ogni evento per la sua gloria. Fratelli, che le nostre anime possano trovare misericordia. Siamo stati cercati e guariti anche noi in modi diversi. Anche noi eravamo degli infermi in altri modi. Alcuni di noi hanno creduto, altri chissà, altri se ne sono andati delusi invece da Cristo che vuole, tra virgolette, solo guarire le nostre anime. Ma per noi che crediamo oggi, Gesù non ci invita ad andare da Lui per ricevere miracoli. Oggi il Signore ci invita coloro che credono a vivere e non peccare più. Va e non peccare più. Possa questa settimana che si apre avere un cammino degno della gloria della sua chiamata. Preghiamo. Signore, quest'oggi la tua parola ci mostra due eventi grandiosi, due eventi che in un caso non viene totalmente rigettato, nell'altro invece crea fede. E Signore, vogliamo puntare i nostri occhi sulla guarigione spirituale che tu operi. È vero, tu puoi guarire anche i nostri corpi, ma Signore, tu sei animato da guarire le nostre anime, da strapparci, Signore, dall'inferno. Signore, noi non abbiamo necessità di avere cose materiali, abbiamo necessità di essere salvati. E Signore, sappiamo che tu puoi aggiungere tante cose alla salvezza, ma i nostri cuori devono riposare solo e unicamente sulla salvezza. E vogliamo rimetterci, Signore, alla tua sovranità per quello che ci vorrai concedere in questa vita. Ma Signore, il monito verso questo infermo, vai e non peccare più, che ci possa accompagnare nella nostra vita, nelle nostre scelte, nel nostro fare di tutti i giorni. Un ammonimento, Signore, di fronte a un miracolo e una grazia che tu hai dato e che hai dato anche a ognuno di noi. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.